La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Siete nell'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, quella del venerdì, dove troviamo il nostro, ormai diventa un VIP, Ferdinando Vicini. Benvenuto, bentrovato.
Ciao Stefano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Ti prendiamo
buonasera anche a Cristian.
E adesso, infatti, avrei subito detto, accompagnato dall'immancabile Cristian Camilletti, che questa settimana si è fatto un bel tour de force.
Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera al nostro Ferdinando Vicini, che a quanto pare sarà lui il nuovo presidente dell'Ancona.
Sì, voci di corridoio.
Voci di corridoio. Sì. E buonasera a te Stefano, naturalmente, e a coloro che invece sono dall'altra parte del mezzo radiofonico, parte fondamentale, ovvero i nostri radioascoltatori. Buonasera a tutti voi.
E ricordiamo subito in apertura il numero per essere immediatamente in contatto con noi, come al solito SMS e WhatsApp.
Sì, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, come ben detto. Se invece volete anche inviarci una mail, potete farlo a diretta@radiotua.it.
Allora, io vi apro immediatamente quella che è la giornata che ci stiamo preparando a vivere, e vado a contattare il nostro primo ospite, che so che abbiamo quei tempi veramente corti per raggiungerlo, però è importante averlo con noi in questa giornata in cui è stato presentato. Giornata
sì.
numero 27.
Giornata numero 27, che avrà inizio a partire da domani con le gare che inizieranno alle ore 14.30 con Fano Reggiana, Forlì Gubbio e poi le gare di domenica, Albino Leffe Ancona, che naturalmente seguirete in esclusiva su Radio Tua, Lumezzane e Sant'Arcangelo, Padova Teramo, San Benedettese Venezia, Sud Tirol Modena, Feralpi Salò Parma, Mantova Maceratese, e poi il posticipo di lunedì sera alle 20.45 tra Pordenone e Bassano. Altra giornata molto interessante, Ferdinando, altra giornata importante per l'Ancona, che si appresta ad una difficile trasferta, quella di Bergamo, con l'Albino Leffe.
Ma guarda, da qui alla fine ne mancano 12, saranno tutte importanti per l'Ancona, perché l'Ancona ha la necessità di fare punti assolutamente ovunque, comunque contro chiunque, perché la situazione ormai è tale. Aggiungiamo che in settimana c'è stato il recupero del Teramo, il Teramo lo ha capitalizzato al massimo battendo il Pordenone, squadra che era quinta in classifica, e totalizzando 3 punti d'oro che l'hanno portata ad agganciare proprio l'Ancona. Quindi ricordiamoci che fra l'Ancona e il penultimo posto ci sono solo 2 punti ormai, 2 punti che separano i dorici dal Lumezzane. Un punto sotto c'è il Mantova, che per nostra fortuna domenica ha perso in casa, ma la situazione è ormai veramente, veramente seria, preoccupante anche alla luce delle prestazioni, delle ultime prestazioni della squadra. Serve un'inversione di tendenza, serve quello che ha fatto il Modena, che ha vinto 2 partite e si è tirata fuori, cioè almeno diciamo temporaneamente, ecco. Quindi assolutamente anche con l'Albino Leffe è partita da giocare con il coltello fra i denti.
Esattamente, ci sono 10 punti di distacco tra l'Ancona e l'Albino Leffe, che occupa la 10ª posizione. Sarà una gara molto difficile, l'abbiamo detto, e ne parliamo con il nostro primo ospite di serata, ovvero il neo attaccante biancorosso Michele Paolucci, al quale diamo il benvenuto su Radio Tua. Buonasera Michele.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao, come va? Tutto bene intanto? Sei carico? Siete carichi tutti?
Per forza.
Per forza, giustamente.
Se non lo siamo vuol dire che non possiamo fare questo mestiere, dai.
Ecco, allora Michele, intanto oggi sei stato presentato, sei stato l'ultimo, diciamo, dei nuovi arrivati ad essere presentato, e intanto le prime sensazioni al tuo arrivo ad Ancona?
Ma sì, perché l'altra volta avevo un permesso che la società mi aveva accordato già precedentemente, quindi non ero potuto essere con i miei compagni. Per quanto riguarda le sensazioni, chiaramente sentivo l'intervento prima di chi parlava
Ferdinando
prima di me.
Ferdinando Vicini.
Ecco, di Ferdinando, buonasera.
Ciao,
c'è sicuramente bisogno di fare per noi punti, questa è una verità, quindi sicuramente da parte nostra c'è la consapevolezza, al di là di quelle che poi sono i risultati delle altre squadre, dobbiamo vedere in casa nostra, anche perché sappiamo che dobbiamo fare delle vittorie e portare a casa dei risultati importanti, al di là di quello che possono essere i recuperi o le partite degli altri. Noi abbiamo il nostro percorso da fare e possiamo raggiungere l'obiettivo guardando soltanto a noi stessi, quindi credo che questo, e per numero di partite che mancano e per rosa a disposizione, credo che sia un vantaggio, ecco.
Ecco, sì, un'Ancona che sicuramente è uscita rinforzata, perlomeno sulla carta, dal mercato di gennaio, e appunto tu sei stato, diciamo, senza troppi giri di parole, quello che sei stato l'acquisto di punta per quanto riguarda il mercato biancorosso. Insomma, la tua carriera parla chiaro. Poi la curiosità è che tu quest'anno per la prima volta ti sei sceso, diciamo, al livello della Lega Pro per la prima volta nella tua carriera.
Sì, mercato di gennaio sicuramente ha portato dei giocatori di qualità, no? In questa squadra è ovvio che in queste 5 partite sono state un po' particolari, in mezzo c'è stato un cambio di guida tecnica e quindi anche un cambio magari di mentalità, di idee, quindi diciamo 6 partite, perché c'è stata anche la Coppa Italia che per noi è stato non dimentichiamolo, è stato un traguardo importante, riuscire a portare a casa il risultato e quindi a guardare un traguardo prestigioso come la semifinale, per noi è stato un fattore sicuramente positivo. Sono arrivati anche altri giocatori, ripeto, adesso c'è anche un nuovo allenatore che ha portato le sue idee, chiaro che siamo in fase di lavoro, di costruzione, dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi, il mister sono certo che sta lavorando in questo senso e anche per metterci nelle condizioni di sfruttare al meglio quelle che poi sono le nostre potenzialità.
A te, Ferdinando.
Sì, Michele, qual è il clima che si respira nello spogliatoio? Cioè, come state vivendo questo momento di difficoltà che, come giustamente dicevi tu, durante il mercato invernale sono arrivati altri giocatori, e però per chi c'era prima dura da un po', perché ricordiamo che a parte le ultime partite perse in campionato, comunque la serie è più lunga, perché c'erano 6 sconfitte in 7 partite prima del pareggio di domenica scorsa. Ecco, come, per l'impressione da fuori è che anche dopo la partita di domenica è che ci sia molta preoccupazione, che c'è, cioè, anche in campo si veda un po' di tensione, di magari la tendenza a non rischiare la giocata, a cercare l'appoggio facile. Ecco, che clima c'è fra di voi?
Ma diciamo che io credo che questo ambiente in questo momento abbia bisogno di positività, no? È normale che venire dopo 6 sconfitte in 7 partite non è semplice, chi conosce questo mestiere si rende conto che un periodo così non si passa in un quarto d'ora o in una partita fatta bene. Io, un po' per carattere, un po' per esperienza, vorrei guardare un po' il lato bicchiere mezzo pieno, no? Finalmente siamo riusciti a fare punti dopo 4 sconfitte consecutive, per noi era fondamentale, abbiamo giocato contro una squadra scorbutica. Sono d'accordo, non abbiamo offerto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo portato a casa punti, abbiamo mosso la classifica. Dopo molte partite non abbiamo preso gol, credo che questo sia un aspetto molto molto importante. È chiaro che poi il mister aveva lavorato soltanto 3-4 giorni e non sono molti per preparare una gara, soprattutto quando hai tanti giocatori nuovi in una situazione delicata. Probabilmente anche il mister è andato alla ricerca dell'equilibrio. Sono sicuro che con il suo lavoro, con la voglia che ha, che mette in campo, l'organizzazione che ci sta dando, riusciremo a tirar fuori dei risultati. È ovvio che in questo momento, essendo anche questa una squadra giovane, non è a volte nemmeno semplice affrontare, provare magari, ecco, cioè, avendo giocatori giovani ci può stare che magari ci siano delle partite in cui si sente un pochino più la pressione, ma io ho molta fiducia nei compagni, nell'allenatore, e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per tirarci fuori da una situazione che non è delle più semplici e che comunque sicuramente qualche preoccupazione ci dà, per rispondere alla domanda dell'umore. Però io voglio e i miei compagni insieme dobbiamo pensare positivo.
Sì, senti, è proprio questo, credo che bisogna un attimo anche in queste situazioni trovare la forza per andare un po' in campo anche con leggerezza, no? Perché poi l'eccessiva preoccupazione, tensione, carica sicuramente incide. Ti dicevo, nella tua carriera hai vissuto momenti, vista la tua lunga esperienza, hai vissuto momenti simili in altre squadre?
Ma
Un momento che ti sembra simile a questo qui?
Ma diciamo che nello specifico una situazione a Vicenza, fecimo un periodo complicato, poi alla fine la squadra riuscì a salvarsi, eravamo ultimi in classifica e cambiamo 4 allenatori in quella stagione e fu un momento molto difficile, però
era Serie B, no? Era Serie B quell'anno.
Sì. Io credo che ogni stagione abbia una sua storia, no? E anche magari squadre che poi fanno campionati di vertice abbiano dei momenti di difficoltà. È ovvio che qui l'ambiente magari è anche un pochino diciamo ha subito questi 6-7 mesi difficili, io prima non c'ero quindi non posso parlare, ma so che sono stati mesi difficili di tante chiacchiere e pochi fatti. Adesso a me invece credo che questo siano entrate, ci sia la presenza di persone serie, mi riferisco a Nacciariti, mi riferisco al direttore Spadoni, ma anche allo stesso mister. Quindi oltre a tante chiacchiere corrispondono, adesso ci sono facce, ci sono nomi e c'è gente appunto che la faccia ce la mette, quindi credo che questo sia un sinonimo di voglia di fare le cose fatte per bene anche attraverso il campo e attraverso il lavoro, quindi noi dobbiamo essere uniti, compatti, remare tutti dalla stessa parte e sono sicuro che abbiamo le capacità per tirarci fuori da una situazione che sì, non è delle migliori, ma vi garantisco che ce ne sono state anche di peggio.
E a questo mi riferivo, no? Poi voglio dire, c'è la maniera di uscire da queste situazioni. Prendo spunto dalle tue parole sulla società. Quindi in questo momento voi avvertite la vicinanza della società, cioè è presente la società?
Ma certo, ma ripeto, ne faccio proprio un discorso concreto, no? Abbiamo dei punti di riferimento con cui parlare, è ovvio che le cose non cambiano da un giorno all'altro, ma poi credo che noi da giocatori non dobbiamo, non sia neanche, per quanto sono d'accordo che sono cose che incidono, ma non dobbiamo neanche poi farci crearci degli alibi. È ovvio, fa piacere la presenza della società e l'auspicio è che le cose vadano, e sappiamo che si stanno creando le basi per una società più forte che dia stabilità a questa realtà, perché sicuramente ce n'è bisogno. Io credo che i passi si stiano facendo quotidianamente, anche i sacrifici, però insomma dobbiamo essere anche noi dal canto nostro con i risultati in campo a riuscire a diciamo rimettere la nave in acque meno sicure, meno agitate, ecco.
E veniamo un attimo invece al discorso individuale, no? Noi ti abbiamo visto in queste tue primissime apparizioni con l'Ancona, ma conoscendoti sappiamo che non abbiamo ancora visto il vero Michele Paolucci. Tu al riguardo che ci dici?
Ma io credo che, ripeto, queste 5 partite, io parlo per me ovviamente perché è anche giusto parlare con me, ma io credo che proprio discorso di squadra tutti i nostri elementi non abbiano ancora sfruttato o fatto vedere ciò di cui siano realmente capaci, e questo mi fa ben sperare per il futuro, perché abbiamo delle grandi potenzialità inespresse. E per quanto mi riguarda, ovviamente non sfuggo alla domanda, anch'io so che ancora non ho fatto ciò che devo, ma è ovvio che c'è bisogno anche di amalgamarsi all'interno di un discorso. La partita di domenica, ripeto, non ne faccio un discorso personale ma di squadra, per noi era importante portare a casa punti, sapete tutti, chiunque sa che domenica ho giocato magari in un ruolo che non mi appartiene, ma è anche giusto che sia così, perché mister mi ha fatto una richiesta e non siamo e per carattere e per condizioni di sicuro non è il caso di fare gli schizzignosi, no? E quindi bisogna anche fare di necessità virtù. Le mie caratteristiche le conoscete e sapete che magari io sono abituato a giocare in una posizione di campo diversa. Abbiamo 14 partite e anche io come i miei compagni dobbiamo dare il meglio di noi stessi attraverso il lavoro, attraverso il campo. Io credo che il mister stia cercando di lavorare per portarci e darci la possibilità a livello anche tattico di poter esprimere le nostre potenzialità, perché con i giocatori che abbiamo sarebbe un peccato non farli esprimere al 100%, quindi sia a livello di squadra, ma io parlo anche a livello personale, c'è tanta voglia di far bene, di esprimersi per quelle che sono poi le nostre potenzialità, sempre inserite in un discorso di squadra. Io ho fatto 19 partite nel girone d'andata a Catania segnando 5 reti, ma non ero contento di quanto ho fatto perché avrei dovuto e voluto fare di più, e ovviamente voglio e devo fare di più anche ad Ancona, perché nelle mie corde e nella mia volontà c'è la voglia di fare molto di più, il tutto ovviamente in un contesto che deve essere organizzato e di equilibrio.
Sì, e sicuramente incide anche l'aspetto tattico, perché chiaramente l'Ancona fino a questo momento ha giocato prevalentemente con il 4-3-3 e secondo me due punte come Del Sante e come tu stesso non sono, è un peccato non metterle in campo se le hai in Lega Pro, però nello stesso tempo non vi vedo convivere nel 4-3-3 obiettivamente, perché penso che né tu né Del Sante abbiate le caratteristiche per fare l'esterno d'attacco nel 4-3-3, che è una cosa differente dal fare semplicemente la punta, no?
Ma io credo che poi se le disamine tattiche non aspettino a me. Ognuno ha la sua storia, no? E anche delle caratteristiche ben determinate, ripeto. Per quanto riguarda la partita di domenica, io credo che per noi era fondamentale portare a casa anche un risultato positivo a qualsiasi costo, ecco. E secondo me muovendo la classifica ci siamo riusciti. È ovvio che io per caratteristiche più sono vicino alla porta e in una zona magari centrale del campo e più posso rendere, no? E, però insomma ho molta fiducia nel mister, in quello che lui è uno che vede tutto, osserva tutto e sa come sfruttare il potenziale di questa squadra, perché abbiamo, per me in questo momento abbiamo giocatori di rosa che valgono di più dei 19 gol fatti, che sono figli di anche tante situazioni di 6 mesi passati, insomma. Però io ripeto, noi non abbiamo altro modo che il lavoro sul campo. A me piace giocare con piace anche giocare con un attaccante a Catania, anch'io giocavo nel 4-3-3, facevo la prima punta, ma quando abbiamo giocato 3-5-2 o in passato in carriera mi è capitato anche più volte di giocare con un attaccante vicino e mi trovo molto, molto a mio agio. È ovvio che magari in una posizione diversa di campo probabilmente le mie caratteristiche non vengono esaltate al meglio, ma ripeto, il tutto va contestualizzato e alla situazione, al concetto di squadra, perché la squadra viene prima di tutto. È ovvio che io mi aspetto di contribuire sia a livello di prestazione, a livello di reti, per quanto concerne il proseguo della stagione, per dare una mano ai miei compagni e alla società a tirarsi fuori da questa situazione, perché il mio compito è soprattutto questo.
Certo, Michele, del resto credo che quando tu, come ricordavi, uscivi dal Catania dove avevi messo insieme 19 presenze e 5 reti, quindi non è che avevi recitato da comprimario, la decisione di accettare l'Ancona sia stata consapevole anche del momento che questa squadra viveva, quindi credo che tu sia venuto motivato sapendo qual era il contesto, giusto?
Sì, ma senza dubbio, io voglio dire, eravamo in una posizione, voglio dire, il Catania era magari anche in una situazione diversa perché si veniva da una penalizzazione, era anche un discorso differente, ma io sono venuto qui proprio per la voglia di essere protagonista. La classifica nelle ultime partite è un pochino peggiorata, ma comunque sapevo che non è che lottavamo per il primo posto,
questo volevo dire,
nella mia carriera per me non è mai stato un problema sporcarmi le mani quando ce n'è stata la necessità o correre dietro un avversario se vogliamo in campo, proprio nel mio modo di essere. Sono venuto qui con la consapevolezza di poter fare le cose nella maniera giusta. Ho firmato un contratto fino al 2019 perché credo in quello che si va a fare, in quello che si vuol fare. Noi quest'anno ci stiamo giocando il presente, ma anche una fetta di futuro importante, perché ora, parliamoci chiari, la situazione è la piazza un pochino appesantita da quelli che sono stati gli ultimi mesi. Io ne ho sentite di tutti i colori, tante cose mi hanno persino quasi fatto ridere, ma questa è una realtà seria di una piazza importante che a livello regionale, non solo, si parla, parliamo di una società, cioè di un ambiente di alto profilo, ecco. Quindi dobbiamo tirarci fuori da questa situazione tutti insieme. Io capisco che per anche dei tifosi che hanno sofferto e ne hanno viste di cotte e di crudi in questi sei mesi non è semplice, però io credo che sia nell'interesse comune quello di volersi tirare tutti insieme fuori da questa situazione per poi programmare il futuro nella maniera giusta. Io sono convinto che le persone che sono arrivate qua, a partire dallo stesso allenatore fino a Spadoni, che ho avuto modo di conoscere, ed è una persona seria, allo stesso Nacciariti, sono persone che sono entrati nel contesto societario perché hanno voglia di fare le cose fatte per bene. Quindi io credo che se noi riusciamo a remare dalla stessa parte e a portare, terminare nel migliore dei modi questa stagione, abbiamo anche la Coppa Italia da giocarci e di sicuro non ci tireremo indietro, io credo che poi ci siano le basi per fare un qualcosa di importante. È ovvio che a volte per fare le cose fatte bene c'è da soffrire, c'è da sacrificarsi a livello individuale, e anche lo stesso tifoso che magari non vede in questo momento la squadra che è spumeggiante come vorrebbe, o non è offensiva o non riesce a essere sbloccata, ne soffre. Però io credo che se ognuno, anche tutte le componenti, dalla stampa alla tifoseria, ai noi giocatori, alla società, remiamo dalla stessa parte, io credo che possiamo tranquillamente, o con sofferenza, non è un problema, raggiungere un risultato importante che poi ci permetta di pensare al futuro in maniera positiva, perché qua ne sono state viste veramente tante questa stagione e c'è voglia adesso però di fare bene. Lo testimoniano i giocatori che sono arrivati, i nuovi prospetti anche all'interno della società che sono arrivati. Quindi ripeto, da parte mia c'è positività e voglia di fare bene.
Ecco Michele, ascolta, abbiamo parlato anche del tuo passato appunto a Catania. Tu hai lasciato una piazza al quale eri legatissimo. Tra l'altro io ricordo quando sei stato annunciato ufficiale ad Ancona, ho letto anche le tue parole sul tuo profilo ufficiale social, proprio rivolto alla città di Catania. Quindi un legame molto molto bello che ti unisce a loro. Però cos'è che ti ha convinto a lasciare la piazza di Catania per il progetto Ancona?
Ma sì, Catania in fondo, e non l'ho mai negato neanche in passato, è un pezzo della mia storia e del mio cuore, e sarà così per sempre, questo è indubbio.
Tra l'altro in quel post che tu hai scritto, ricordo bene, c'è scritto: prima o poi Catania sarà la città dove io andrò a vivere, qualcosa del genere, vero?
Esatto, hai letto bene, ed è così, c'è proprio un legame, se ci sono quelle realtà, indipendentemente da quanti anni stai, creano un qualcosa di unico. Io tra l'altro è una squadra di cui sono anche tifoso, e questo quindi per me tornare è stato veramente qualcosa di speciale. Però io credo che nel nostro lavoro sia anche un discorso di motivazioni e soprattutto di esigenze. Probabilmente la società la società aveva bisogno di altro, voleva qualcos'altro, un qualcosa di diverso. Mi sono lasciato in ottimi rapporti con loro, ma nonostante il grande legame, un contratto anche lungo che avevo, io non faccio questo mestiere lo faccio per passione e per piacere, quindi magari restare in quel determinato contesto a Catania mi sembrava sbagliato. Nessuno mi avrebbe cacciato via, questo è indubbio, c'era molto rispetto reciproco e lo sai bene anche tu, quella squadra ero anche vice capitano,
sì, esatto.
Quindi quando non c'era Marco, quindi il legame era forte, il rispetto era forte, però era anche un discorso di stimolo. Io avevo voglia di rimettermi in discussione, perché avevo voglia di fare le cose nella maniera giusta, di sentirmi protagonista. E quindi ho fatto questa scelta, seppur dolorosa, che però andava fatta. Dentro di me sentivo che era la cosa giusta da fare, e a volte, sai, questo mestiere ti porta a fare delle scelte magari in un primo momento che possono sembrare dolorose, ma necessarie. Quindi seguirò sempre il Catania e sarò eternamente legato a questi colori, sono in ottimi rapporti con la società, con i miei compagni, ex compagni tuttora, e saremo sempre amici. Però per me era il momento di cambiare, e quella di Ancona mi è sembrata la scelta più giusta. Uno, perché comunque è di una città e di una società prestigiosa, non avrei lasciato, avevo anche altre possibilità, magari anche economicamente più vantaggiose, però ho lasciato una grande piazza immensa come quella di Catania per un'altra grande piazza come quella di Ancona, che magari in questo momento non sta vivendo i fasti migliori della propria storia, ma sicuramente ha le potenzialità per aspirare a qualcosa di meglio. Quindi la mia scelta è stata quella di voler essere protagonista qui, conscio anche di quelle che potrebbero essere state le difficoltà, conscio che avrei dovuto cambiare, rimettermi in discussione, ma l'ho fatto con grande umiltà e anche grande voglia. È normale che quando cambi non è mai semplice, ma i cambiamenti della mia vita a 30 anni non mi hanno mai spaventato, quindi ho portato qui anche la mia voglia, il mio entusiasmo. È ovvio che nel cuor mio c'è anche la voglia di, e sarà sempre così, perché è quello che mi ha spinto ad essere protagonista. Magari ho dovuto pazientare un attimino, e varie vicende, avvicendamenti tecnici, e in un momento comunque di transizione hanno un pochino rallentato quello che poteva essere, soprattutto a livello di squadra, ma anche a livello di singoli, proprio un discorso di esplosione. Però sono molto consapevole e conscio delle mie potenzialità, delle mie qualità, che poi sono quelle che mi hanno sempre risolto i problemi nella mia carriera, e conscio anche di quelle che sono i valori di questo gruppo e dei miei compagni, conscio di quelle che sono le capacità del mister, che mi ha molto, e a 30 anni, ripeto, dico quello che penso, non ho pesi sulla lingua né ho problemi a dire quello che penso, mi ha molto sorpreso, e per modi di lavorare, per metodologie e per proprio i concetti anche a livello mentale che ci trasmette. Quindi sono molto felice, credo che lui abbia tutte le intenzioni, dopo un anno e mezzo, forse due, che è stato fuori dai giochi, di essere protagonista e di fare le cose bene. Quindi lo voglio ascoltare, voglio andare avanti, voglio far bene, e voglio farlo insieme a questo club.
Molto bene, Michele.
Grazie, Michele.
Aspetta un secondo. Ci sono un po' di messaggi per te, Michele, che sono arrivati, e te li leggiamo. Allora, c'è Giampaolo che ti scrive: Paolucci, io spero di vedervi nel 4-4-2 o eventualmente il 3-5-2. Che differenza hai notato tra Brini e Pagliari? Sul campo mi sembra che non sia ancora cambiato niente a livello tattico, e questo spero cambi, perché secondo me il nostro 4-3-3, che poi è un 4-5-1, non è di slancio per vincere per forza, a meno che non fa un 4-3-3 stile Sarri o Zeman. Complimenti per le tue parole di stasera, bravo Michele.
Ringrazio Giampaolo, che ha usato delle belle parole. A livello tattico, ripeto, non mi mischio in dei discorsi, perché poi qua potrei non finire più. Io sono convinto che, ripeto, il mister è un gran lavoratore, stamattina prepara le partite, conosce bene l'avversario. Ciò che mi fa molto piacere è che lui pensa non tanto all'avversario, a come difenderci, ma a come offendere. Quindi, ripeto, diamo un po' di tempo al mister per ambientarsi, per farlo lavorare bene, per far sì, e vedrete che nel giro di poco questa squadra sarà più incisiva, magari cambierà qualcosa, questo io non posso dirlo, non lo so, a livello tattico, ma state pur certi che se c'è la possibilità di migliorare, il mister non se la farà scappare.
Poi Luca ti scrive: grazie Paolucci, belle e importanti parole che mettono chiarezza su varie cose. Personalmente ti apprezzo da molti anni, credo nelle tue potenzialità, conosco le tue doti. Forza e coraggio.
Insomma. E dopo aprile viene maggio, ringrazio. Ringrazio anche, no, ma mi fa molto piacere, io credo che poi anche impareremo a, a conoscerci, anche credo che sia importante la sinergia tra giocatori e squadra. Io ripeto, la prima volta sono venuto a vedere una partita da piccolino, fu un derby, la mia prima partita di calcio fu Ancona Ascoli e forse ero piccolo, forse non ero mai stato allo stadio, ma mi ricordo allo stadio vidi un entusiasmo incredibile che mi rimase impresso. Quando ho visto in queste ultime partite la situazione mi è un po' dispiaciuto, perché io credo che tutti dovremmo fare di più, essere più uniti e cercare di creare un entusiasmo, anche se in questo momento non è semplice. Nel tunnel dello stadio dove ogni tanto ci alleniamo vedo tutte le immagini che ci sono della tifoseria, no? Della curva, anche nell'anno di eccellenza di Serie D negli ultimi anni ho visto l'entusiasmo che c'era e da quelle foto era percepibile. Adesso siamo in Lega Pro e purtroppo non è così, questo mi dispiace, perché questa realtà ha bisogno, come tutte le grandi piazze, del proprio pubblico, del calore, a costo che poi magari a fine partita ci possono essere due fischi, non è un problema, però io credo che la componente tifo sia un aspetto fondamentale, noi non possiamo farne a meno. Quindi poi a me peraltro piacciono anche le piazze un po' focose e movimentate, io ve lo dico onestamente, non è, ecco, per qualcuno è, preferiscono quelle più tranquille, a me il tifo un po' più esagitato, sempre nel rispetto ovviamente, ma esagitato è sempre piaciuto, la pressione è proprio così nella mia natura. Quindi io mi auguro che questo stadio, sarà una, due, tre partite, quello che ci vorrà, possa ritornare a essere una bolgia e il cuore possa, dei tifosi possa iniziare a pulsare, perché poi in campo si sente, la differenza ragazzi si sente molto, soprattutto quando hai gente magari giovane che si fa trasportare anche dall'emotività della partita.
Totalmente d'accordo con te Michele, guarda ti leggo gli ultimi due o tre messaggi poi ti lasciamo libero, anche perché è vero che ti piace conversare con noi però sappiamo che hai anche degli impegni, quindi ti liberiamo al più presto. Allora Luchino ti scrive: Paolucci, da te che di calcio ne sai, deve ripartire la risalita, fuori attributi e altro, un saluto da parte di Luchino. Poi, sì, se vuoi rispondere fai pure.
No, poi andiamo avanti, poi facciamo.
Poi Simone Busti scrive: dove si esprime meglio Paolucci? No alla Mandzukic che ritorna a difendere o alla Sandro Tovaglieri, uomo d'aria che ogni due tiri uno era gol? Un saluto da parte di Simone Busconero.
Ok.
Poi ce n'era un altro, eccolo qua. Gianni Red Bull ti scrive: Paolucci, se state in campo molli come domenica, mi sa che non vinciamo mai. Perché non mettete un po' di cattiveria in campo? Dobbiamo fare un bel filotto di vittorie. Non siamo inferiori a certe squadre che ci precedono.
Ok, allora sicuramente penso che non sia un discorso di cattiveria, perché altrimenti tutte le parole sono al vento. È un discorso di doverci tirar fuori dalla situazione più complicata. E sicuramente i risultati, quando i risultati saranno più positivi, magari vedremo una squadra anche un pochino più sciolta, questo è così nel calcio. Per quanto riguarda la posizione, sicuramente giocare più avanti, vicino alla porta, comunque in una zona nevralgica del campo, mi aiuta a esprimermi meglio, ripeto, ma tanto sono cose che già sapete, non devo dirle io, come le so io, le sa il mister, le sanno chiunque, quindi c'è solo da lavorare e da fare bene. Poi sono convinto che i valori che abbiamo verranno fuori, sono molto convinto di questo e voglioso di fare bene insieme ai miei compagni. Io voglio che questa realtà ritorni a essere di un certo livello, perché ci credo, altrimenti non sarei venuto e credo anche qualcun altro, quindi sarebbe un peccato.
Poi un altro messaggio: alle belle parole servono i fatti, portate a casa i risultati, e questo mi sembra abbastanza chiaro. Poi altro, Stefano, abbiamo altri messaggi? No, mi sembra che abbiamo letto tutto. Allora Michele, io ti ringrazio per il tuo intervento, grazie veramente per la tua disponibilità, sei stato esaustivo, hai parlato tantissimo, anzi qualcuno mandava un messaggio scrivendoti fategli bere un bicchiere d'acqua, parla sempre lui.
Tranquilli, non mi sentirete più, va bene?
No, assolutamente
no.
Michele.
No, però mi farò notare in campo, no. Non è un problema, no, per un mese così ci si conosce un attimo e...
Michele...
Speriamo che le cose vadano bene, poi siamo tutti più contenti.
Guarda, magari tutti fossero come te, ci sono certi giocatori che per cavargli le parole di bocca servono veramente salti mortali.
Vedi... No, ma più che altro, se dovessi poi, non sono tipo da frasi retoriche, ma a 30 anni penso dopo qualche partita di dire mi sento nella libertà, a parte lo facevo anche a 20, di dire quello che penso, ecco, quindi giusto un bicchiere d'acqua me lo sono già bevuto, ma vediamo di fare le cose bene in campo, che poi dopo siamo tutti più felici.
Però insomma, vedi Michele, poi ti lascio andare, secondo me invece è importante, no? la tua presenza questa sera qui e il fatto che tu hai compiuto un'analisi secondo me molto completa della situazione, io credo che sia importante per i tifosi, perché capiscano anche qual è in questo momento il vostro stato d'animo, qual è la situazione interna alla squadra e qual è il vostro intendimento e come vi state preparando. Questo credo che sia, e per questo ti ringraziamo, perché sei stato molto efficace nel rendere un po' diciamo lo stato d'animo della squadra.
Bene.
Grazie.
Bene, bene, mi fa piacere, spero allora che sia di buon auspicio per il futuro.
Grazie Michele, grazie del tuo intervento.
In bocca al lupo per domenica.
Bocca al lupo. Ci vediamo domenica. Ciao.
Arrivederci.
Ciao, ringraziamo allora Michele Paolucci per il suo lungo intervento, è stato molto piacevole, devo dire, conversare con lui. Allora Stefano,
diciamo la verità, ci lamentiamo sempre che i calciatori non vengono, oppure quando vengono si limitano ai monosillabi.
Certo.
Dico che invece
avercene
soprattutto veramente. Anche perché è possibile avere un dialogo a 360 gradi, perché ha risposto a tutto, devo dire, non si è trincerato dietro frasi fatte.
No, assolutamente.
Ha detto chiaramente che gradisce un'altra posizione in campo, ha detto chiaramente che ci sono giocatori che sono intimoriti, magari più giovani, ha detto chiaramente che l'Ancona per salvarsi deve cambiare marcia.
Credo che un giocatore come Michele Paolucci, dall'alto della sua esperienza, avendo fatto un po' tutte le categorie, sarà fondamentale all'interno di questo spogliatoio, non credi Ferinando?
Sì, all'interno dello spogliatoio, ma speriamo anche in campo, nel senso,
certo,
che
certo.
Io sono certo che Paolucci non può essere quello che abbiamo visto in queste partite, perché il rendimento è troppo deludente, no? Rispetto a quello che è il valore del calciatore.
Stefano, ti vedo che vuoi dire qualcosa.
Sì, siamo in ritardo, in maniera paurosa, per la prima interruzione pubblicitaria che dovevamo fare in apertura.
Vabbè, allora andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo.
Pubblicità, torniamo con un comunicato che ci è appena giunto da parte della Curva Nord.
Punto biancorosso. Sabato 25 febbraio al Pala Badiali in via Stadio a Falconara Marittima dalle 15.30 vi aspetta il Carnevale Arancio. Peppe, c'è una frase in dialetto, perché non ci pensi te?
Ma cosa stai a fare lì a casa? Siamo pure al coperto, con 2 euro a fiolo ti risolvemo il Carnevale. Cosa aspetti? Vi aspettiamo e maschereve!
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Senigallia, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto e Tolentino. G-Planet, insieme ad una attrezzatissima sala scommesse Eurobet, ora la trovi anche a Piane di Falerone e a breve a Monte Cassiano. Tutte le 11 sale G-Planet sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La Tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Minuti, rieccoci nuovamente in diretta con Punto Biancorosso, 334 35 20 488 per i vostri SMS e WhatsApp. Allora, c'era questo messaggio intanto, Ferdinando, che leggiamo, di questo amico che non si firma, che scrive: scusate, ma sbaglio o questa squadra ha soltanto due centrali difensivi, Ricci e Caccioli? Ben sei tra mediani e centrocampisti centrali, Zampa, Jay, Gelonese, Djuric, Vitiello, Bambozzi. Nessun vero esterno di centrocampo, quattro esterni di attacco: Frediani, Mancini, Volta, Ambariti e quattro attaccanti. Il 4-4-2 lo vedo difficile, il 4-3-3 sprecato, tre attaccanti su quattro, per non parlare della scarsità assurda di centrali di difesa. A me sembra una squadra costruita malissimo. A voi la risposta, Ferdinando ti risponderà a tutte queste domande.
No, intanto che la squadra sia stata costruita male è un dato di fatto, perché lo dice la classifica. Che i danni grossi siano stati fatti in estate lo abbiamo detto e ripetuto, ma anche in tempi non sospetti. Addirittura io fui tacciato, lo ripeto, tanto solo per contestualizzare il discorso, quando io scrissi e dissi in radio a settembre che questa squadra era scarsa ed era mal assemblata, fui tacciato di disfattismo, come spesso mi accade, salvo poi mi ricordo anche un intervento di un radioascoltatore che disse, dopo una vittoria per 1-0, disse: Vicini, ma non erano scarsi? Come se una vittoria facesse cambiare il giudizio su una squadra. Comunque, al di là di questo, ci sono delle cose molto vere in quelle che dice il nostro ascoltatore nel suo messaggio. Ci sono delle incongruenze tattiche, ci sono dei doppioni, mancano, sono scoperti altri ruoli. Credo che la cessione, per esempio, per dirne una, di De Silvestro abbia privato l'allenatore della possibilità di giocare un vero 4-3-3, essendo rimasto un unico esterno affidabile, cioè Frediani, perché per quanto abbiamo visto Bariti, oltre a buona volontà, poco. Voltan, calciatore che secondo me fa molta fatica in questa categoria, vedo che l'ascoltatore che ci ha scritto lo colloca fra gli esterni, secondo me Voltan l'esterno proprio non ha nulla, tanto per essere chiari, lui parla di quattro esterni: Frediani, Mancini, Voltan e Bariti. Secondo me di lì di esterni che possono giocare in Lega Pro da esterni c'è solo Frediani. E poi ci sono gli attaccanti che sono Momenté, criticatissimo e giustamente, perché anche per l'atteggiamento in campo, per come si muove, per quello che ha espresso in queste partite, non è un fulmine di guerra, l'acerbo Ndiaye e Samb, e poi i due arrivati a gennaio. Ripeto, mi lo dico chiaramente, Paolucci non può essere quello che abbiamo visto fino adesso, e alla svelta, lo dice anche un altro ascoltatore, vogliamo da lui gol, è stato preso per fare gol. E Del Sante, che mi sembra un attaccante di categoria, anche lui non un campione, ma anche lui deve far meglio, perché il gol sbagliato di testa, sua specialità, domenica scorsa, unica vera occasione dell'Ancona, da pochi passi alla porta andava messo dentro, tanto per dire, insomma, ecco. Quindi molti giocatori ridondanti a centrocampo, mediani a non finire, ma prima che arrivasse Vitiello non c'era nemmeno un giocatore capace di orchestrare la manovra, e dietro di tutto e di più, insomma, ecco, perché anche la qualità degli esterni che sono stati presi in estate, ci sarebbe molto da dire, insomma, ecco. Quindi sono d'accordo, la squadra è stata costruita male, assemblata male, ha doppioni ed è scoperta in alcuni ruoli, per cui sia Brini Brini prima e Pagliari adesso delle giustificazioni le hanno. Ciò non toglie che è una squadra che, secondo me, viste anche le avversarie, ha la possibilità di salvarsi, perché poi se confrontiamo l'organico, la potenzialità dell'Ancona con tutto quello che abbiamo detto di negativo, ma soprattutto dopo la campagna di gennaio, rispetto ad altre squadre, a me sembra messa meno peggio, diciamo così.
No, effettivamente, Ferdinando, voglio dire, le avversarie dell'Ancona le abbiamo viste tutte. E io questi grossi squadroni contro l'Ancona non li ho visti. Adesso, se vogliamo mettere naturalmente un gradino più sopra, il Venezia, il Parma, la Reggiana. Però l'Ancona, al cospetto di queste squadre, esclusa quella partita di Reggio Emilia, che era la seconda di campionato, una squadra totalmente ancora da costruire, che è stata una partita imbarazzante, ce lo ricordiamo, però non ho mai visto un Ancona soccombere a certe squadre. Cioè, l'Ancona ce l'ha la possibilità di stare al di sopra della posizione di classifica dove si trova in questo momento, che poi è stata costruita male, tutto quello che vogliamo, da chi sappiamo, perché poi quando una pianta nasce storta è difficile durante il cammino rimetterla in sesto. Però io tutti questi grandissime squadre più forti dell'Ancona non le ho viste in questo campionato.
Ma dicevo questo, cioè non è che siano più forti o più deboli. Secondo me l'Ancona se la può giocare, tutto qui, questa è la verità. Molte partite vengono decise sugli episodi, c'è un equilibrio in basso notevole. L'Ancona, prima che iniziasse la serie negativa, ricordiamo che aveva raggiunto una posizione di classifica abbastanza tranquilla.
C'era più 4 sulla zona playout.
Cosa che potrebbe sicuramente tornare. Abbiamo visto il Modena vincere, il Modena l'abbiamo visto. Siamo andati a Modena, il Modena non è che fosse superiore all'Ancona,
assolutamente,
no. Solo che giocava con tutt'altro spirito, giocava con un'altra disposizione, giocava con una squadra che ha capito che deve lottare per salvarsi. L'Ancona no, in quella partita.
E poi vedi come strano il calcio, vinci con l'Ancona, che è una partita fondamentale in quel momento, e vinci anche la gara successiva.
Ma certo, perché qui torno alle parole di Paolucci, fare punti, fare risultati dà anche fiducia alla squadra, e quindi questo aspetto è importante, è fondamentale, soprattutto quando ci sono valori equilibrati. Ci conta molto l'approccio mentale con cui una squadra si presenta in campo. L'Ancona in questo momento almeno fino a quella che abbiamo visto domenica scorsa, perché io anche in sala stampa dopo la partita a Pagliari l'ho detto chiaro, non ha l'atteggiamento della squadra che ha capito come deve comportarsi per portare a casa punti salvezza.
Ecco, una squadra che sicuramente domenica l'abbiamo vista mentalmente fare un passo molto all'indietro.
Sì, e consideriamo che domenica l'Ancona giocava col Sant'Arcangelo, squadra ideale forse da affrontare in quel momento, squadra tranquilla che non deve far punti per forza, che in realtà ha fatto un'onesta partita, non si è dannata l'anima, non ha concluso quasi mai in porta. L'Ancona avrebbe dovuto fare sicuramente qualcosa in più.
Certamente. Andiamo avanti con i messaggi. 334 35 20 488 per i vostri pensieri, SMS e WhatsApp. Simone Bus che ci scrive: Paolucci parlava già come dirigente navigato, si sta già preparando per coprire quel ruolo in futuro, ma a noi ora l'unico linguaggio utile è quello del gol, che ci porta alla salvezza prima possibile. Un saluto a Simone Busconero. Poi Giampaolo che completava il messaggio di prima, Michele viva la Diletta, sappiamo Michele Paolucci, ex fidanzato di Diletta Leotta, e complimenti a Paolucci, ha veramente parlato a 360 gradi di tutto, fossero tutti così, è quello che infatti gli abbiamo detto anche noi al giocatore. Poi Gianni Red Bull: ma perché dite sempre che ci sono dei giocatori intimoriti, ma intimoriti da che? Forse ci hanno paura degli avversari, manco giocassimo contro il Barcellona o la Juventus.
Però chi ha giocato al calcio lo sa, la paura è quella di, quando vai in campo, di non essere all'altezza del compito, di sbagliare la giocata, di perdere il pallone, di essere contestato. Quando si creano queste situazioni con tante sconfitte di seguito alle spalle, si crea questa situazione. È il motivo per cui si dice che vincere porta vittorie e perdere porta sconfitte, perché l'aspetto mentale nel calcio è importante quanto e forse più dell'aspetto tecnico-tattico.
E in questi momenti che servono poi quei giocatori all'interno dello spogliatoio che sappiano dare un qualcosa in più alla squadra proprio per tirarli fuori da queste paure.
Sì, sicuramente, però ecco, serve poi una risposta di squadra, serve che questi giocatori vengano seguiti, serve seguiti dagli altri. E serve, inutile negarlo, serve all'Ancona una vittoria per uscire da questa cappa, da questo tunnel nel quale è caduto.
Allora, l'avevamo detto prima della pausa pubblicitaria che saremo rientrati con la lettura del comunicato che ci è pervenuto da parte della Curva Nord. Allora, vi diamo immediatamente lettura. È un po' lungo, ma lo leggiamo ovviamente integralmente. La Curva Nord Ancona, con queste righe, intende chiarire la propria posizione sull'attuale società su alcune dichiarazioni a riguardo sulla contestazione al signor Miani uscite sui social network. Partendo proprio da quest'ultimo argomento, la Curva Nord ribadisce con fermezza, se ce ne fosse ancora bisogno, che non è schierata né manipolata da nessuno, schieramento, figura o partito politico. Ha sempre fatto le sue scelte, giuste o sbagliate, che siano liberamente e autonomamente. E partiamo con il comunicato. La contestazione all'amministratore delegato Miani e a tutta la dirigenza della passata stagione, iniziata quest'estate, ha tutt'altre motivazioni che riguardano il loro operato all'interno dell'US Ancona 1905. Contestiamo a lor signori di aver portato l'Ancona in una gestione società S.A., sosteniamo l'Ancona, sull'orlo del fallimento. Il tutto nella più totale omertà, dichiarando la vera situazione dell'Ancona soltanto a giugno e soltanto dietro nostre pressioni, alla faccia della tanto proclamata trasparenza. Contestiamo il fatto di aver venduto la società al signor Ranieri senza nessuna garanzia economica, senza nessuna sicurezza, per poi a ottobre firmare la cessione del loro quota all'attuale società, di cui approfondiremo il discorso più avanti. Contestiamo al signor Miani che, al contrario di tutti gli altri, è l'unico essere ancora lì, sulla sua poltrona, col suo stipendio, come se nulla fosse successo, nonostante tutta la tifoseria abbia chiesto a gran voce le sue dimissioni, ricordandogli che è stato messo lì proprio da quegli stessi tifosi e solo per rispetto nei loro confronti avrebbe dovuto dimettersi subito. Per quanto riguarda invece l'attuale società, la società dei fatti, siamo a comunicare la nostra più totale sfiducia in essa. I motivi sono molteplici. Innanzitutto la poca chiarezza, se non nulla, su chi veramente gestisce e finanzia la società. Da ottobre ad oggi sfidiamo chiunque ad averci capito qualcosa su come viene gestita la nostra Ancona. Sfidiamo chiunque, prosegue il comunicato, a dirci che volta abbia il suo, che volto abbia il socio leone, a dirci, a spiegarci quale sia il progetto sull'Ancona, di conseguenza uno straccio di programmazione sul futuro. Da ottobre ad oggi siamo ancora senza un presidente, colpa del fatto che colui che doveva diventarlo è stato arrestato, per dover di cronaca, per condanne che esulano dal mondo del calcio, ma che comunque sono sempre una cartina tornasole sulla limpidezza della società stessa. Da ottobre ad oggi non è stata ancora cambiata, e per quest'anno non verrà fatto, scusate, la fiduzione del signor Marinelli, cosa più volte promessa dall'ex direttore generale Mancini e dall'attuale proprietà. Da ottobre ad oggi c'è una corsa ogni due mesi per reperire risorse per pagare gli stipendi, sempre che gli ultimi siano stati pagati tutti entro la scadenza. Da ottobre ad oggi abbiamo visto una squadra completamente abbandonata a se stessa. Naturalmente questo non è un alibi per le indecenti prestazioni della stessa, con l'ex mister Brini a dover garantire di tasca propria il campo di Offagna per far allenare la squadra. Da ottobre ad oggi abbiamo visto licenziarsi persone che lavorano da molto tempo all'interno della società perché non venivano pagate. Abbiamo fornitori che minacciano di presentare ingiunzioni per gli stessi motivi. Da ottobre ad oggi, prosegue la nota della Curva Nord, vediamo soci che rispondono in malo modo ai tifosi, ai giornalisti o che si fanno la guerra tra loro sui social network, mettendo nel ridicolo più totale la nostra Ancona, società con più di 110 anni di storia. Pensavamo che fosse solo un modus operandi della breve era Ranieri, ma eventualmente purtroppo continua ad andare di moda. Da ottobre ad oggi abbiamo visto e sentito più volte il signor Ercole Di Nicola parlare per conto dell'Ancona, personaggio indagato e condannato dalla giustizia sportiva a 5 anni di inibizione per calcio scommesse nell'indagine Dirci Soccer, che invitiamo caldamente a stare lontano dalla nostra Ancona perché i tifosi in più non ne hanno bisogno. Di fatto ad oggi ce ne sono tanti tanti. Per invitare l'attuale società a essere chiara sulle proprie intenzioni qua ad Ancona, oppure visto che non è stata puntata nessuna pistola alla testa per acquistare l'Ancona, a mettere in vendita sin da subito la società Curva Nord Ancona, diffidati Curva Nord. Questo è il lunghissimo messaggio giunto in redazione, ne abbiamo dato lettura e ora andiamo in pubblicità perché abbiamo in scadenza anche il prossimo ospite.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Senigallia, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto e Tolentino. G-Planet, insieme ad una attrezzatissima sala scommesse Eurobet, ora la trovi anche a Piane di Falerone e a breve a Monte Cassiano. Tutte le 11 sale G-Planet sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dopo il secondo break pubblicitario, tutto in ritardo oggi, ma abbiamo dato spazio a Michele Paolucci, abbiamo conosciuto questo nuovo giocatore presentato questa mattina da Qualità e Amore da parte della società, quindi insomma una bella presentazione dopo che era saltata quella precedente cumulativa, e ha spiegato Paolucci dovuta al fatto che aveva avuto un permesso da parte della società biancorossa. Quindi abbiamo conosciuto questo nuovo giocatore. Abbiamo un paio di messaggi in stand-by.
Sì, allora, intanto c'è quello di Gianluca che ci ha scritto più di un'ora fa, quindi sarà anche il caso di leggerlo. Tra Lombardi e
Bianco... Però non scadeva, non era...
No, no,
non
certo.
Era per
però...
quello che l'abbiamo ritardato.
No, no, certo. Tanto Gianluca, sono sicuro che è lì ancora l'ascolto. Tra Lombardi e Biancorossi, due precedenti in Serie B, entrambi con successi dei dorici nel 2008-2009, rocambolesco 3-4, e nel 2009-2010 1-3. Qualche novità di formazione per domenica? Ferdinando, che possiamo dire a Gianluca per quanto riguarda l'ipotetica formazione di domenica?
Ma, qualche novità ci sarà, io non ho ben capito ancora quali siano le intenzioni di...
Sì, intanto sappiamo che non ci dovrebbe essere Bariti, sì, che ha le prese con l'infortunio.
E non si strapperà i capelli nessuno.
Ecco. Vabbè. Io non me li posso sicuramente strappare perché non ce li ho più da molto tempo. Tu magari,
ma no,
Stefano.
Non lo dico ovviamente per dileggiare il calciatore, ma lo dico alla luce delle prestazioni, perché altrimenti le cose che diciamo poi sembra che raccontiamo favole, no? Bisogna dire la verità. Bariti non ha inciso minimamente, quindi se lui manca mi pare abbastanza ininfluente rispetto al quadro tecnico-tattico della squadra. Invece io credo che Pagliari debba e possa lavorare su un cambiamento del modulo. Capisco che lui era arrivato da una settimana e quindi ha insistito sul 4-3-3, ma credo che fuori casa possa cambiare questo modulo, possa evolvere verso un 4-1-4-1 oppure su un 4-4-2, 3-5-2, ma qualcosa deve cambiare. È ovvio, non mi pare quello il modulo con il quale l'Ancona possa far bene, perché non ha gli uomini per farlo il 4-3-3.
Poi,
quindi potrebbero giocare le due punte con un centrocampo a 5 e con tre difensori dietro, oppure potrebbe giocare Vitiello davanti alla difesa, poi con un mediano accanto e con tre incursori.
Allora, poi Lorenzo, andrò controcorrente, ma sono sicuro che a Bergamo vinceremo e ci rialzeremo alla grande. I problemi più importanti, a mio parere, vengono dalla società e non dal campo.
Sì, è vero, è sempre così, è sempre la società che poi determina l'andamento della squadra, perché i giocatori, i calciatori, l'allenatore, lo staff tecnico rispondono alla società, sono chiamati dalla società, sono gestiti dalla società. Ripetiamo, i danni grossi sono stati fatti quest'estate nell'assemblare la squadra e prima ancora
nello smembrare,
no, nel cedere la società a qualcuno che si è dimostrato evanescente, per essere usare un'espressione eufemistica, nel gestire la squadra, ma chiamando a assemblarla qualcuno che l'ha smembrata e che poi l'ha costruita a suo piacimento in maniera sballata, e ne abbiamo parlato prima di quelli che sono stati i frutti. È chiaro che a gennaio è molto difficile riparare a tutte le falle che si sono aperte per questa errata opera di mercato estivo. Diventa difficile rifare completamente una squadra, soprattutto quando non disponi di liquidi, quindi di potenzialità economiche per andare sul mercato e prendere i giocatori che ti servono, perché come l'Ancona ha operato attraverso scambi, dicevamo della partenza di De Silvestro è andato insieme a Malerba, in cambio di Didio lo scambio doveva essere un altro, un difensore per un difensore, poi esatto. Qualcuno non è voluto partire, Barilaro, e quindi hanno dovuto aggiungere De Silvestro, ma De Silvestro secondo me, pur non essendo io un grande stimatore di Silvestro, ma dal punto di vista tattico era un giocatore che in questa squadra serviva, lui sì, insostituibile, perché solo lui aveva quelle caratteristiche. Andatevi a rivedere dei gol fatti fino a dicembre, quanti sono stati o segnati da De Silvestro, 4, penso pochi, comunque li ha fatti.
Qualcuno, più qualche legno colpito, tipo
legni,
Fano,
legni che colpiti, ma soprattutto quanti gol sono stati realizzati con
il suo assist.
O comunque insomma con la sua partecipazione alla manovra.
Sì, sì, un giocatore che infatti, lo abbiamo detto anche in altre circostanze, non abbiamo proprio così capito la sua cessione. Qualcuno dice uno sgarbo al precedente mister, voci. Qualche voce, sapete, voci maligne.
Siamo ai fatti.
Sì, sì.
È un calciatore di cui tu non hai il sostituto.
No,
è
no, esatto. E poi tra l'altro sta facendo anche bene a Siracusa, perché già su tre presenze, credo, due sicure da titolare. Adesso la prima non ricordo bene se ha giocato, subentrato soprattutto nella prima. Però due reti già realizzate, e quindi ti fa capire come il giocatore comunque veda la porta
in questa
squadra.
Faceva molto comodo.
Certo. Poi Dorico ci scrive: notizie su Daniele Guglielmi, era conteso da grandi squadre, sapete come mai sia finito tra gli svincolati? Sappiamo che intanto il ragazzo è in prova ad Ancona, ricordiamo, classe 98, a 19 anni, appena 8 presenze con il Barletta nella stagione 2013-14, se non erro, adesso vado a memoria, però soltanto quelle 8 presenze là ha questo ragazzo. È vero che questo Guglielmi si parla, o perlomeno in passato si parlava un gran bene, perché sia tra gli svincolati, onestamente, non so rispondere.
No, se... Assolutamente non direi non so perché, ma è un ragazzo e poi ha poca esperienza, ha giocato poco, quindi è tutto da vedere, ma non sarà lui il calciatore che risolleverà le sorti dell'Ancona.
No, però sicuramente in questo momento potrebbe tornare comodo a livello numerico, perché
sì,
lo dicevamo anche prima.
C'è il problema di Kostadinovic, esatto. Quindi sicuramente in difesa insomma non è che ci sia una grande scelta, anche lì la qualità è quella che è, però insomma sì, non punterei su Guglielmi, adesso non lo so, poi lo vedremo, magari è un fenomeno, però se è tra gli svincolati un motivo ci sarà.
Certo, allora intanto Allora, andiamo un attimo così. Intanto le ultime dal campo, perché il nostro ruolo, anche grazie a Daniele Titarelli che mi dà le informazioni. Allora, mi scrive che mancano intanto Kostadinovic, lo sappiamo, sì. Barillaro pure, sì. Daffara per squalifica, Samb e Bariti.
Sì, questi saranno... queste erano le assenze note, diciamo.
Esatto. E a quanto pare si andrà ancora sul 4-3-3 per la gara di Bergamo con Momenté esterno d'attacco a destra. Lo dicevamo anche ieri sera, cioè, non mi sembra proprio la soluzione.
Sono molto perplesso sul proseguire su questa linea del 4-3-3 facendo giocare esterni giocatori come Paolucci, che ce l'ha appena detto chiaramente che lui non è un esterno, ma lo sappiamo anche da noi, e anche su Momenté, che per me è una seconda punta, anche lui non è un esterno.
Esatto, infatti in un 4-4-2 anche lui si muoverebbe meglio. Altro messaggio: io vedrei bene un 4-4-2 come quello di Simoni, con due centrocampisti centrali, un esterno destro offensivo, Schenardi in questo caso Frediani, e un centrocampista di sinistra, non esterno ma mezzala di inserimento, Maini o come in questa Ancona, Gelonese o Djuric. Due punte con Del Sante inamovibile e Samb, Momenté o Paolucci insieme a lui. Che dici, Ferdinando?
No, io anch'io sono penso che il 4-4-2 o al limite anche il 3-5-2 potrebbe essere un modulo più adatto alle esigenze dell'Ancona in questo momento e soprattutto ai giocatori che sono a disposizione dell'allenatore. Pagliari, se Pagliari veramente, perché ancora non ho capito veramente le sue intenzioni, ma se, come dice Daniele Dittarelli, che tra l'altro segue gli allenamenti tutti i giorni e quindi sicuramente avrà un'idea più chiara, opterà ancora per il 4-3-3, vedremo i risultati. A me, ripeto, con questi giocatori giocare il 4-3-3 sembra un'impresa abbastanza disperata.
Sì, molte difficoltà sicuramente per mister Pagliari, che non è arrivato nel momento, diciamo, migliore dal punto di vista degli infortuni. Tra l'altro, a completezza di quanto dicevamo dell'ipotetica formazione, gli esterni a quanto pare saranno Di Dio da una parte e Forgas dall'altra.
Ma anche perché non ce ne sono altri?
No.
Perché abbiamo detto Barillaro
infortunato.
Kostadinovic infortunato. Daffara squalificato.
Ci sarebbe Nicolao sulla sinistra,
no,
però dicono
no, parliamo dei calciatori
di destra.
Che possono essere. No, di destra e di sinistra. Parliamo di calciatori che possono essere utilizzati.
Allora, perfetto.
Nicolao non l'abbiamo mai visto, quindi. Io direi che Di Dio e Forgax, fra i giocatori, i calciatori che si sono visti, che conosciamo, sono gli unici due esterni difensivi disponibili, quindi è evidente che saranno loro, molto probabilmente saranno loro a scendere in campo, come credo che ci sia Scuffia in porta sicuramente, e i due centrali a questo punto, scelta obbligata, sono Ricci e...
Sì, Ricci che ha recuperato, fino a ieri sembrava avesse qualche
problema.
Anche lui
era acciaccato, sì, però sì, ci dovrebbe essere.
L'Highlander della difesa di Ricci, perché non manca mai una partita.
Per fortuna. Cioè,
in questo momento per fortuna, veramente. Diciamo, Ricci con Caccioli.
Con Caccioli, che sono... e la difesa credo che difficilmente si discosterà da questi quattro. Poi abbiamo... i tre di centrocampo che dovrebbero essere Vitiello come centrale e come metronomo della squadra, poi abbiamo Agei
io credo che, non so se giocherà uno tra Gelonese e Djuric, perché Djuric comunque si è comportato bene nella partita scorsa, però sarà da vedere anche in base alle caratteristiche,
sì,
appunto di gioco,
sì,
della Binoleffe.
Comunque uno di questi, tra Djuric e Gelonese uno sicuramente ci sarà, credo, in campo. E attenzione, perché Pagliari aveva messo in dubbio Agei, ricorderai che disse in sala stampa domenica scorsa, quando gli chiedemmo di Zampa, disse anche Agei: sono stato indeciso fino all'ultimo, quindi a centrocampo è l'unico settore in cui i colpi di scena potrebbero essere all'ordine del giorno.
Esatto,
potrebbero
esatto.
Anche giocare per assurdo Gelonese e Djuric tutte e due, potrebbe essere rilanciato Zampa. Potrebbe essere il turno di Bambozzi, insomma, centrocampo un po'...
Sì, Agei che sembrerebbe un attimino tirare il fiato,
sì,
dopo un...
Ma infatti poi domenica non è stato sicuramente autore di una delle sue migliori...
Non ha giocato nemmeno nella sua posizione prediletta, diciamo.
Però è questo che gli si chiede in
certo,
questo momento.
Certo, sicuramente.
Poi davanti sicuramente ci sarà Frediani. Penso che...
punta che centrale Paolucci, dicono.
Paolucci, cioè, non giocheranno tutte e due. Uno fra, se gioca il 4-3-3, uno fra Paolucci e Del Sante,
esatto,
per panchina.
In questo momento ci dicono più Paolucci che Del Sante.
E questo dipende poi anche forse dal fatto che Del Sante era reduce da qualche allenamento saltato, era stato acciaccato, quindi bisogna vedere le condizioni. Comunque uno dei due, fra Paolucci e Del Sante al centro dell'attacco, è Momentè, almeno così.
Frediani inamovibile, è il giocatore più positivo di questa stagione, lo possiamo dire senza alcun problema, ha portato alla causa 15 punti con 5 gol. Chissà, quando segna Frediani, l'Ancona vince sempre. Anche quando ha segnato in Coppa Italia, abbiamo passato il turno, quindi porta bene, è un talismano ben gradito il nostro Marco Frediani, che tra l'altro abbiamo avuto anche ospite in settimana di DJ Biancorosso con Roberto Cardinali. Allora, non so Stefano se vogliamo fare un ultimo tentativo con il nostro secondo ospite, che direi... sarebbe stato graditissimo, però...
Ormai abbiamo superato il tempo, direi di andare con gli ultimi messaggi. Allora, abbiamo Max che commenta in questa maniera il comunicato della Curva Nord.
Allora, per quanto riguarda il comunicato Curva Nord, vendere l'Ancona a chi? L'Ancona è un anno che è in vendita e questa società è il risultato migliore ottenuto. Attualmente per fare il salto di qualità ci vorrebbe Marinelli o Schiavoni, ma sembrano interessati,
probabilmente.
Guardate a Macerata, tutti contenti che andava via la Tardella, il cambio sembra stato devastante. A Macerata effettivamente non se la passano bene, già 2 punti di penalizzazione e a quanto pare ne arriveranno altri due.
E c'è già la contestazione da parte dei tifosi. Poi chiamiamo...
Anche lì grosse... c'era la banda quando c'era il cambio di società, sembrava che dovesse arrivare questo imprenditore svizzero che...
anche perché la Tardella aveva anche lei tante...
è arrivato l'imprenditore svizzero,
tanti buchi in giro, tanti buchini in giro aveva lasciato la Tardella, no? C'erano tante situazioni abbastanza calde, però siccome che è maceratese se ne parlava molto di meno. Simone B che provoca il nostro Vicini: ma cosa ne pensa il signor Vicini del licenziamento di mister Ranieri in Inghilterra? Io aggiungo di mio, tanto per dargli un carico da 10. Cosa ne pensa il signor Vicini del nuovo stadio della Roma?
Beh, qui esuliamo dal discorso dell'Ancona, non so se comunque un minuto glielo possiamo dedicare. Allora, Ranieri è stato esonerato e ho registrato su tutti i giornali, siti, eccetera, l'indignazione per l'esonero di Ranieri, ma
non tenendo conto della posizione della squadra.
Appunto, cioè io dico che invece nel calcio la riconoscenza non esiste, ma in questo caso credo che sia anche abbastanza normale il fatto che essendo preoccupati per la permanenza nella categoria dell'Leicester, la dirigenza abbia deciso di esonerare Ranieri. Non mi sembra un fatto strano, non mi scandalizza. Forse è strano il momento, perché in fondo il Leicester sta ancora lottando per la qualificazione, ancora chance di qualificazione in Coppa, in Champions League, però evidentemente le considerazioni sul campionato, sulla situazione in campionato, hanno fatto premio su quelle della Coppa. Interessa molto di più salvarsi, anche perché non credo che il Leicester poi alla fine sia convinto di poter arrivare in finale in Champions.
Il miracolo Leicester, sempre così è stato chiamato, miracolo Leicester, però diciamo che è una società che non è una Cenerentola, una società che è dietro a capitali pesanti.
Sì, però il miracolo c'è stato, perché lo dico a tutto merito di Ranieri, perché se confrontiamo l'organico dell'Leicester dell'anno scorso con quelle dei club come Chelsea, come Manchester,
degli squadroni,
ma non solo gli squadroni, ma anche di allenatori quotatissimi, certo, sbandierati come i migliori del mondo, insomma Ranieri ha fatto veramente un miracolo, attenzione. Però quella era una stagione, questa è un'altra. Ma non è la prima volta che una squadra di seconda schiera vince il campionato, e non solo in Inghilterra,
anche di terza, direi.
Esatto, e l'anno successivo poi va invece in maniera diametralmente opposta, no? Ottiene risultati molto deludenti. Questo ci sta, perché per mantenersi a quei livelli, non essendoci poi una, diciamo, una rosa con un tasso tecnico molto alto, diventa difficile mantenere le motivazioni, subentra una sorta di appagamento.
È vero che, come dicevi tu Stefano, squadra con capitali thailandesi dietro, perché il padrone è thailandese.
Ma comanda la sterlina, comunque.
Sì, sì, certo, però è anche vero che era una squadra che la stagione precedente si salvò proprio alle ultimissime giornate e nella stagione passata l'obiettivo era appunto la salvezza, invece poi è successo tutto il vero miracolo sportivo fatto da Claudio Ranieri.
Guarda, allora, merito a Ranieri, ripeto, ha fatto un'impresa straordinaria, secondo me in pochi, cioè non credo che ci fosse, che qualcuno potesse pensare all'inizio della stagione, ma neanche durante la stagione, perché io mi ricordo i commenti anche dei siti inglesi, no? Quando cade il Leicester, questo era un po'
tutti si attendevano questo calo di condizione e di risultati, è vero.
Il campionato inglese è lunghissimo. Molto estenuante, molto combattuto, squadre veramente, diciamo, di livello e di budget molto più elevato di quello del campionato, sì, italiano. Il Leicester è arrivato in fondo, quindi grande merito a Ranieri, impresa straordinaria, però ripeto, quest'anno è un'altra stagione, i risultati sono quelli che sono e la società ha deciso di intervenire. Cioè, questo scandalizzarsi oggi nelle prime pagine dei giornali di sportivi, tutti scandalizzati perché c'era stato l'esonero di Ranieri, io non credo che sia una cosa da scandalizzarsi.
La domanda che io ti voglio fare su Ranieri è questa: anche tu sei dell'idea, come qualcuno già ieri sera aveva abbozzato, che Ranieri doveva lasciare il Leicester al termine di quella stagione? Perché era chiaro che era improponibile rifare la stessa cosa.
È la solita domanda che ci si pone quando un allenatore realizza un'impresa, no? Ma anche in Italia, in occasione di promozioni, c'è sempre chi dice: ma perché resta? È stato promosso, adesso va in Serie A, va incontro solo a rovesci. Però c'è anche un aspetto contrattuale, perché comunque Ranieri aveva un contratto. C'è un aspetto di orgoglio, perché comunque lasciare in quelle situazioni non è facile, perché tu sei sulla cresta dell'onda, sei blandito da tutti, quindi non è una scelta facile. Poi col senno di poi tutti hanno ragione quando si ragiona dopo, no? Post. Certo. Però sul momento penso che non fosse facile per Claudio Ranieri prendere una decisione diversa da quella di rimanere sulla panchina del Leicester. Io credo che queste siano cose normalissime, che la storia del calcio ci insegna che va così.
Ecco, dato di fatto che comunque...
No, la cosa che stona è questa indignazione della stampa italiana sul fatto che in Inghilterra abbiano osato esonerare Ranieri. Ma se guardiamo in casa nostra, sono cose che succedono ad ogni più sospinto.
Sì, però... sì, no, certo. Probabilmente la stampa, quello che si è stupita, è perché dice:
quanti allenatori abbiamo visto realizzare l'impresa della promozione dalla Serie B alla Serie A di squadre che per le quali non era previsto. Se guardiamo anche qua vicino, c'è Oddo col Pescara, sembrava il nuovo Mourinho, la proprietà ha sempre detto: qualunque cosa accada, Oddo non sarà esonerato. Eccolo là, l'allenatore del Pescara oggi è Zeman, non è Oddo, no? Quindi voglio dire, non mi meraviglia affatto.
No, certo,
stadio,
sicuramente.
Stadio
discorso
della Roma.
Stadio.
Argomento stadio. Che ne pensa?
Allora, io credo che un conto è costruire uno stadio, un conto è costruire un complesso con migliaia di metri cubi dove uno vuole realizzare un affare. A Roma ci aveva provato già Claudio Lotito su terreni di sua proprietà, anche quelli, anche se dalla parte opposta della città, vicini al Tevere, e gli fu detto di no. Gli fu detto di no perché, essendo suo il terreno, era stato visto come una speculazione e quindi una valorizzazione, sostanzialmente passando da terreni agricoli a terreni commerciali,
diciamo,
ma soprattutto con metri cubi, anche in quel caso sicuramente in eccesso rispetto a quello che è lo stadio e i servizi che devono girare intorno allo stadio per renderlo appetibile. Lì ci sono delle torri, non so se qualcuno, se l'ascoltatore, che ringrazio per la sua attenzione, ha mai visto il famoso plastico o comunque anche
con i due grattacieli.
Esatto, ci sono due grattacieli, ragazzi. Allora credo che l'intenzione lì sia proprio scoperta, e quindi non me la sento di tacciare la giunta grillina che dice di no, oppure chi fa la battaglia contro lo stadio di battaglia di retroguardia. Facciamo impianti sportivi, e a quel punto se non li lasciano fare alla società ci indigneremo. Oggi mi indignerei se succedesse il contrario, cioè se quel mostro fosse dato a quel diciamo mostro di cemento,
una colata di cemento.
Sì, insomma, ecco, qualcuno ha detto che sarebbe la più grossa speculazione edilizia d'Europa.
Non male, non male. Beh, giusto per mettere una ciliegina sulla torta, un tuo pensiero a sto punto le belle arti che hanno detto all'ultimo momento che quella famosa tribuna debba essere salvata, perché è un stile liberty, e quando stiamo parlando della città Caput Mundi con 2000 anni di storia sottoterra, e ogni volta che esce un rudere romano della storia antica della città viene ricoperto perché non ci sono soldi per far sì che possa diventare fruibile, però una tribuna stile liberty che pare contenga anche amianto invece debba essere salvaguardata.
Allora qui sempre per
poi utilizzata per cosa? Poi sarebbe anche da aggiungere.
No, dico
magari
sempre per ragionare con la testa sgombra di pregiudizi, dico che questa mi sembra la classica trovata dell'ultimo momento, perché se questa causa fosse stata effettivamente ostativa rispetto al progetto, non veniva fuori all'ultimo momento, e quindi mi pare abbastanza pretestuosa. In più io ho avuto la possibilità di vederla, questa famosa tribuna. A me non sembra una costruzione tutelabile addirittura dai beni culturali. È cadente, nel senso che oggi come oggi, perché l'ippodromo è chiuso da tempo, oggi come oggi nessuno non potrebbe ospitare nessuno spettatore, quindi non ha nessuna funzione pratica, e sinceramente non vedo nessuno partire per andare a Tor di Valle a vedere la famosa tettoia perché poi è la tettoia della tribuna, che sarebbe un bene degno della tutela. Io non ho visto mai così turisti a Roma organizzarsi per andare a vedere la tettoia dell'ippodromo chiuso da anni. Voglio ricordare una cosa, un episodio che mi ha fatto molto arrabbiare, anche perché in quel periodo ci passavo davanti quasi tutti i giorni. A Roma c'era il velodromo costruito in occasione delle Olimpiadi del 1960, quello sì, da un architetto molto importante, con veramente una ellissi bellissima, un impianto degno di essere tutelato. Siccome in quel periodo su quel terreno si voleva costruire, anche il velodromo fu lasciato in disuso, perché questo è un po' un sistema,
un
no?
Modus operandi.
Sì, ecco, ed era diventato ovviamente ricettacolo di senza tetto, di escrementi, chi ci portava gli animali, insomma di tutto, e quindi era fatiscente, era cadente. Solo perché era stato ridotto in quelle condizioni, ci fu la delibera del comune che ne decise la distruzione. 2008, quello stadio fu quel velodromo, che aveva una storia, perché in quelle Olimpiadi già storiche c'erano stati degli italiani che avevano vinto medaglie importanti, Maspes, Gagliardoni, eccetera, fu buttato giù in un batter d'occhio senza nessuna discussione, e doveva essere lottizzato quel terreno con delle costruzioni. Poi gli ambientalisti ricorsi, eccetera, la lottizzazione per fortuna non è partita, ma quell'impianto è stato buttato giù. E quello rispetto alla famosa, ho tirato in ballo questo discorso per dire che rispetto alla famosa tettoia del Tor di Valle, quello forse sì, era da tutelare, ma non la tettoia di Tor di Valle. Mi sembra veramente una pezza a colori messa all'ultimo momento.
Lì. Allora, ritorniamo a questo punto, dopo che abbiamo scavalcato con altri argomenti, a fare un riepilogo della prossima giornata, quella che inizierà, come dicevi tu, Christian, domani con un paio di anticipi. Riepiloghiamo allora la giornata e poi diamo appuntamento a domenica.
Sì, allora, domani, dicevamo, comincia la 27esima giornata con i due anticipi alle 14.30 con Fano Reggiana e Forlì Gubbio, mentre domenica, ore 14.30, Albino Leffe Ancona, in esclusiva su Radio Tua, naturalmente per gli interi 90 minuti. Poi Lumezzane e Sant'Arcangelo. E le interviste, chiaramente. Pre, durante e post partita, ecco, a dirla tutta. Poi, dicevamo, Lumezzane e Sant'Arcangelo, Padova, Teramo, San Benedettese, Venezia, su Tirol, Modena, alle 16.30 in campo Feralpi, Salò, Parma e alle 18.30 Mantova, Maceratese, mentre per il posticipo di lunedì sera alle 20.45 c'è Pordenone, Bassano. E tra l'altro a Pordenone è stata organizzata la notte nero-verde per far partecipare tutti quanti i tifosi allo stadio per questo evento.
Quindi indubbiamente match clou è San Benedettese Venezia, e guardate il calendario, il Venezia non avrà vita facile a San Benedetto, finisce San Benedettese Venezia ed inizia Feralpi, Salò, Parma.
D'accordo, possiamo chiuderla qua, Stefano, oppure non so, perché il nostro secondo ospite, te lo dico proprio così in servizio, ha avuto problemi con il telefono, okay, e adesso sarebbe disponibile. Okay. Magari facciamo questa puntata finale.
Come no.
E allora lo chiamiamo.
Guarda, ti ho lasciato aperto la direzione arbitrale.
Allora, sì, sarà Daniele De Santis di Lecce a dirigere Albino Leffe Ancona che valeva, come dicevamo, per la 27esima giornata del campionato di Lega Pro Girone B. Assistenti saranno Salvatore San Giorgio di Catania e Giulio Fantino di Savona.
Scusa, una cosa aggiungo, ricordiamolo che mercoledì successivo c'è la prima semifinale di Coppa Italia.
Sì, esattamente, mercoledì 1 marzo alle ore 14.30 ci sarà la semifinale d'andata tra Matera ed Ancona, mentre l'8 marzo, sempre mercoledì, alla stessa ora alle 14.30 il ritorno allo stadio del Conero. Allora, ci siamo riusciti con il nostro secondo ospite proprio in zona rush Cesarini. Finale, proprio in zona Cesarini, bravo, mi ha tolto le parole di bocca. E allora diamo il nostro caloroso bentornato a un ex biancorosso che ritroveremo domenica, ovvero Leo Di Ceie. Ciao Leo!
Ciao Leo!
Ciao a tutti, buona serata!
Come va Leo? Tutto bene? Ti sei ripreso alla grande da questo tuo brutto infortunio che hai avuto?
Sì, dai, finalmente dopo tanti mesi sono riuscito a tornare in campo ed è la cosa che è più bella e di cui sono più felice. Devo ringraziare tutti, anche tutti i tifosi, tutta la mia famiglia prima di tutto, che mi è stata vicina, ma anche tutti i tifosi che in questi mesi davvero continuavano a scrivermi su Facebook, anche dell'Ancona, e sono cose che rimangono sempre nel cuore, quindi un grazie davvero a tutti.
Ecco Leo, immagino che un po' perché comunque l'Ancona si trova nello stesso girone del tuo Albino Leffe, vuoi anche perché comunque una parte del tuo cuore è rimasta ad Ancona, immagino che stai seguendo le vicende biancorosse anche da Bergamo.
Sì, seguo sempre, sto leggendo un po', poi essendo comunque lontano e non vivendole in prima persona non riesco a capire bene quale sia la situazione poi reale, però queste difficoltà che si sentono così lasciano un po' perplessi, dai, diciamo così.
Sì, Leo, tu che idea ti sei fatta anche da lontano, come dici tu, di questa squadra, cioè dell'Ancona, perché comunque alcuni giocatori anche di nome li conosci, con altri hai giocato contro, con qualcuno ancora hai giocato insieme. Ecco, che squadra ti sembra, che cifra tecnica ha questa squadra rispetto al campionato che disputa, cioè la Lega Pro?
No, beh, la squadra, io non parlavo di quello, io parlavo di, per quanto riguarda l'aspetto societario, che non essendoli in prima persona non si capisce, dai, si vive un po' quello che si legge all'esterno, quindi non saprei dire. Per quanto riguarda la squadra secondo me è una squadra importante, con dei valori importanti, gli ex compagni che avevo che sono lì, Caccioli, Didio, Frediani, sono giocatori importanti per la categoria, e anche gli altri ragazzi, che gli altri giocatori sono stati presi, idem, quindi è una squadra importante, adesso è una situazione così difficile, ma sono sicuro che riusciranno a tirarsi fuori.
E invece l'Albino Leffe?
Noi abbiamo lo stesso obiettivo dell'Ancona, è quello di salvarci, quindi dobbiamo pensare una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili. Adesso siamo a metà classifica e siamo contenti, però mancano ancora tante partite, non siamo salvi, quindi dobbiamo fare di tutto per vincere e salvarci il prima possibile, poi vedremo.
Tu li vedi, la classifica recita Ancona 24, Albino Leffe 34. C'è veramente questo differenziale fra le due squadre, quello che la classifica indica? Perché 10 punti sono tanti, obiettivamente.
Non lo so. Quello che è sicuro è che è un campionato equilibrato, come sempre, come è sempre la Lega Pro. Ogni partita è a sé, sia che giochi con la prima, sia che giochi con l'ultima in classifica, devi dare il massimo per portare a casa i 3 punti. Quindi sicuramente 10 punti sono tanti, ma è così, lo sappiamo, un campionato così e basta poco, sono gli episodi poi che regalano le vittorie o meno.
Allora, Leo, ti arrivano messaggi, come puoi ben immaginare, quando ti sentono i nostri radioascoltatori, è sempre un piacere, come è un piacere per noi averti di nuovo nostro ospite. Allora, intanto c'è Davide che ti scrive: ciao Leo, un saluto e un abbraccio. Poi tanti abbracci arrivano anche da Fausto: ciao Leo, un abbraccio grande. E un altro amico che non si firma: un abbraccio a Leo, Ancona ti ama. Messaggio d'amore vero e proprio, questo.
No, io davvero non so cosa dire, ma lo percepivo quando ero lì, l'ho percepito, come detto, anche nei mesi in cui sono stato infortunato, che ero qui a casa, spesso ricevo dei messaggi da parte di persone di Ancona, e questo fa tanto piacere, davvero, non posso far altro che ringraziare, purtroppo posso fare solo questo, quindi li ringrazio davvero tanto.
Ecco, perché l'importante è che ci ringrazi e non ci fai scherzi domenica, quindi l'importante è questo.
No, Leo, no. Poi, vista com'è andata, lo dicevamo prima, insomma, l'opera, l'abbiamo chiamato l'opera di smantellamento della squadra della passata stagione, e visto, insomma, come è stata assemblata la squadra poi successivamente nella ricostruzione, rimane anche il rimpianto, aumenta il rammarico, diciamo il rammarico aumenta sempre di più per alcuni calciatori fra di voi che sicuramente avrebbero ancora potuto indossare la maglia dell'Ancona anche in questa stagione.
No, beh, dispiace tanto, perché eravamo un bel gruppo prima di tutto, gestiti da un grande uomo che era Mister Cornacchini, che ha fatto tanto in questi 3 anni, e l'anno scorso è stato il valore aggiunto ancora di più, credo. Dispiace perché, come detto, eravamo, oltre che compagni, amici, si era creato qualcosa che andava al di là del campo ed è importante poi per raggiungere dei risultati. Purtroppo però le strade si sono divise per tanti ragazzi, quindi purtroppo è andata così. Dispiace davvero tanto, perché si sarebbe potuto fare qualcosa di più di quello che è stato fatto l'anno scorso, però ormai è andata così e bisogna guardare avanti.
Ma Leo, la cosa strana è che ho sentito più di qualcuno di voi, mi viene in mente Lori adesso, ma molti erano assolutamente intenzionati a rimanere, cioè che erano disposti anche a ridiscutere la posizione economica, comunque avevano come loro priorità rimanere ad Ancona. Probabilmente anche tu eri uno di questi, perché hai sempre dimostrato, sei tornato per tua scelta precisa, no? Col mercato di gennaio dell'anno scorso, quindi credo che se ti fosse stata data la possibilità, credo che non avresti avuto difficoltà a rimanere ad Ancona, o sbaglio?
No, sicuramente, penso che però tutte le problematiche che sono state quest'estate, poi l'addio del mister e il cambio societario abbiano un po' influito negativamente per quanto riguarda poi le trattative, e sono andati un po' lunghi durante tutto il mercato. Io onestamente non ho mai avuto modo di parlare personalmente né con la società nuova né con nessuno di quei nuovi, quindi io posso parlare per la mia esperienza, e nel momento in cui mister Cornacchini aveva rescisso il contratto avevo capito che ci sarebbero state poche possibilità di rimanere. La realtà è questa, i motivi non lo so, però...
Quindi tu non hai avuto nemmeno un approccio con la nuova dirigenza?
No, no, io onestamente non ho mai parlato con loro personalmente, mai, quindi non so neanche, non sapevo neanche con chi avrei dovuto parlare, quindi no.
Bene Leo, c'è un altro messaggio di Giampaolo che ti scrive: Leo Di Ceglie, grande uomo in campo e fuori, grazie per aver aiutato con il tuo gesto le zone del Maceratese dopo il terremoto, a differenza di tanta gente che abita nella stessa regione e che gli piace stare solo al centro di tutto, solo quando serve. Effettivamente Giampaolo ci ricorda questo bellissimo gesto che tu hai fatto.
È una cosa piccola, piccolissima, poi doveva rimanere anche privata, invece è stata resa pubblica, e però niente, era solo un piccolo aiuto davvero per persone che soffrono davvero, per problemi davvero gravi, non come altri.
Benissimo. Bene. Leo, allora intanto in bocca al lupo e a te e anche al tuo Albino Leff, a partire ovviamente dalla domenica successiva a quella prossima. E è un piacere sapere che è passato tutto, che sei di nuovo in campo con la tua grinta e la tua forza di volontà.
Crepi, e grazie mille davvero di tutto.
Ti lascio con grazie questo messaggio, Leo, che è un po' polemico, però effettivamente corrisponde alla verità. Alla faccia delle promesse di Miani, con il virgolettato, Di Ceglie sarà il primo a rinnovare. Io me le ricordo bene perché ero al fianco di Miani quel giorno in sala stampa e disse proprio: la prossima stagione l'Ancona riparte da Leo Di Ceglie, però la stagione in corso non è partita da Leo Di Ceglie. purtroppo per noi. Purtroppo
no, dispiace anche a me davvero, però davvero sono sicuro che Ancona presto tornerà dove merita di stare, questo ne sono certo, spero nel più breve tempo possibile.
Grazie mille Leo, grazie veramente per la tua disponibilità anche in extremis, hai avuto qualche problemino però l'hai risolto fortunatamente e abbiamo avuto questo piacere di riascoltarti.
Piacere mio sempre, grazie mille.
Grazie Leo, ciao, a domenica. Ciao. E ringraziamo allora Leo Di Ceglie, veramente sempre un grande piacere, veramente una gran persona. Leo è, come diceva il messaggio di Giampaolo, un grande uomo. Non soltanto in campo ma anche fuori, e l'anno scorso nel mercato di gennaio il ritorno di Leo Di Ceglie è stato fondamentale in quella parte del campionato per proseguire e rimanere sempre lassù in classifica. Se fosse rimasto già dall'estate prima, magari non escluso che l'Ancona si sarebbe veramente giocato un posto nei playoff con più concretezza, no?
Io dico molto più prosaicamente che Leo Di Ceglie farebbe molto comodo
a questa Ancona. Verissimo, vero. Bene, questa volta siamo arrivati veramente in fondo, quindi...
Beh, abbiamo svelato perché l'abbiamo tirata alla
lunga. Certo. Avevamo un appuntamento in precedenza, però ha avuto, come avete sentito, dei problemi con il cellulare. Ha dato disponibilità, se eravamo in onda, e allora così in zona Cesarini ci siamo riusciti. Bene Stefano, se non abbiamo altro direi che
no,
possiamo...
No, non abbiamo altro, vi diamo appuntamento allora domenica a partire dalle 14.05, 14.10 come di consueto. Questa volta arriveremo un po' prima, in maniera che se anche questo arbitro di turno decide all'ultimo momento di anticipare il match di 5 minuti, noi saremo pronti, non ci troveremo impreparati come è successo domenica scorsa con la pubblicità interrotta per far partire il match, perché così è stato, no? E non si è capito poi perché.
Ci stiamo ancora domandando il perché, infatti.
Perché la partita sia iniziata con 5 minuti di anticipo.
4
per l'esattezza 4. Noi consideriamo il 5 perché dal momento che le squadre sono state messe in libertà, insomma, di agire, poi il fischio realmente 4 minuti fiscale, giusto, è giusto che sia così, il nostro Nando puntualizza bene. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori che sono stati con noi, ma soprattutto grazie all'appuntamento del venerdì con Ferdinando Vicini, che oltre radio, giornale, adesso noi ci scherziamo, anche TV.
E tra poco anche sindaco sarà, no, oltre che presidente dell'Ancona, tra i candidati quindi.
E ovviamente grazie a Cristian Camilletti per aver fatto questo tour de force settimanale che non finisce.
E non finisce perché c'è domenica. Quindi grazie a te Stefano, grazie a Ferdinando, naturalmente grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
Ricordo, a parte tu ricorderai quello che succederà, sì. Ma io ricordo i due appuntamenti uno dietro l'altro. Allora ricordatevi che vi aspettiamo mercoledì per quello che riguarda l'impegno di Coppa, perché questa sarà una settimana importante. Domenica, mercoledì la Coppa, venerdì la festa dedicata all'Ancona con la consegna delle maglie, ma tenetevi molto stretti il telefonino, la radio, tutti i mezzi di comunicazione che avete, perché man mano in questa settimana scoprirete che cosa accadrà venerdì e ne succederanno veramente delle belle.
Vi invito veramente.
Se non sarete presenti venerdì alla Mole, Mole Van Vitaliana o a Lazzaretto, detta in vernacolo anconetano più stretto, perderete un appuntamento di quelli che non succedono da anni. Quindi venerdì tenetevelo bello caldo, venerdì pomeriggio la Mole, la consegna della maglia per coloro che l'hanno acquistata, ma soprattutto sarà la festa per i 112 anni della nostra maglia, della nostra Ancona, che realmente si completerà domenica 5 marzo nel giorno del derby, e cui noi vi invitiamo, e lo stiamo già facendo da due settimane, a essere presenti al Del Conero, perché quel giorno si festeggerà l'Ancona. Ma l'Ancona è quella biancorossa, l'Ancona è quella della maglia, l'Ancona quella. 112 anni di storia per la nostra maglia, per la nostra Ancona, tutto il resto non conta. Ma la presenza per festeggiare i 112 della Nostra Signora vanno assolutamente fatti. E poi ci saranno altre cose che vi comunicheremo dalla prossima settimana, non vogliamo anticipare nulla, ma sicuramente quello che noi ci teniamo a dire è che il festeggiamento per la maglia dell'Ancona viene organizzato da tutti i tifosi dell'Ancona, da tutte le espressioni, da tutti i club che partecipano a questo evento. Fabrizio che ci manda in estremis messa venerdì a che ora e fino a che ora la Mole con la maglia. Venerdì pomeriggio, un arco temporale dalle 18 alle 20, questo è in linea di massima l'orario per la consegna della maglia, ma soprattutto per quello che riguarda la festa, perché di festa si tratta. E nel corso della settimana verranno svelati da chi sta organizzando i nomi che già hanno dato l'adesione, e tenetevi forte perché ci saranno dei nomi belli. Dei nomi che io scherzavo con un mio amico, dicevo che sono nomi in qualche caso che chi ha i capelli bianchi se li deve colorare ancora di più bianchi, perché andiamo indietro nel tempo e da tanto che non pensavamo neanche di riuscire. Quindi veramente 112 anni di amore bianco-rosso verranno tutti versati venerdì, perché è lì si dimostrerà l'amore per questa maglia.
Bene, se vi siete persi qualcosa, la replica domani ore 13:10,
e speriamo che il nostro webmaster ci riesca a risolvere i problemi legati al server, così ci hanno promesso, dovrebbe essere in onda, ma non prima della notte fonda, tutte le puntate del persi in questa settimana e anche questa presente sul nostro podcast. Ci è stato assicurato che il server da questa notte dovrebbe rientrare in funzione, quindi domani mattina troverete tutte le puntate.
Molto bene, ci siamo dilungati parecchio stasera, ma è valsa veramente la pena. Come dicevamo, se vi siete persi qualcosa, appuntamento domani con la replica alle ore 13:10, mentre per quanto riguarda il match da Bergamo, dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Albino Leffe Ancona, a partire dalle ore 14:10 circa, e poi il fischio iniziale alle ore 14:30 in esclusiva naturalmente su Radio Tua. Un saluto a tutti e ci sentiamo con Punto Bianco Rosso naturalmente la prossima settimana.
Buona serata a tutti.
Punto Bianco Rosso. Ancora!
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Bianco Rosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Ancora! We'll be right back.